In altre parole.
Valentina Rotondi, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno Andrea.
Ci sono cose che ci sembrano solide, che ci sembrano certe, che ci sembrano accompagnarci da sempre e per sempre, e poi invece rivelano all'improvviso un aspetto fragile. Questa sembra una frase filosofica che va bene per qualunque aspetto della nostra vita o per qualunque persona che incrociamo sul nostro cammino, ma va bene anche per il sistema di vita che si muove intorno a voi, a noi, anche per i sistemi politici. La democrazia, di questo vogliamo parlare oggi. La democrazia nella quale noi siamo immersi, nella quale siamo cresciuti. In Svizzera la democrazia è proprio un'istituzione importante, anzi è ciò che permette alla Svizzera di restare insieme, ciò che ha dato nascita e ciò che rende possibile la vita della Svizzera. Di questi tempi però più segnali ci mettono in guardia, ci fanno capire che nella democrazia occidentale e nella democrazia in generale forse c'è un po' di stanchezza.
Esattamente Andrea, in effetti se noi pensiamo alla definizione di democrazia, democrazia significa letteralmente governo del popolo. Quando noi immaginiamo, pensiamo cos'è la democrazia, ci viene da identificarla con la possibilità di fatto di eleggere liberamente i nostri rappresentanti. Poi ci sono tantissime definizioni che includono anche il rispetto dei diritti, la protezione delle minoranze, la garanzia che lo Stato non abusi del suo potere, eccetera. Il punto però non è esattamente questo. Il punto è che oggi, secondo i principali indicatori internazionali, il mondo è diviso quasi a metà tra democrazie e autocrazie. E attenzione, in realtà la maggior parte dei regimi non democratici sono autocrazie elettorali, paesi in cui cioè di fatto si vota, ma in condizioni inique o non realmente libere. E poi solo un terzo delle democrazie può essere definito liberale, cioè dotato di piena tutela dei diritti civili e delle libertà fondamentali. Ed è proprio in questo contesto che emerge un segnale preoccupante che è stato riportato recentemente dal Data Room, penso un paio di giorni fa, dal Data Room del Sole 24 Ore, che riportava i dati del Pew Research Center, che è un centro di ricerca americano, in cui diceva che nel 2024 meno del 40% dei cittadini nei paesi avanzati si diceva soddisfatto di come la democrazia funziona nel proprio paese. In Grecia è attorno al 22%, in Italia il 32%, in Francia il 35%. Insomma, dati che forse non ci aspettavamo di vedere.
Ma sono dati, immaginando, ipotizzando, dovuti al fatto che le democrazie funzionano meno bene oppure del fatto che ci sia un cambiamento in atto e le persone in qualche modo si fidino meno della democrazia di per sé, anche quando le democrazie funzionano, quindi un segnale inquietante che si vorrebbe passare ad altro.
Allora, sono molte le cause, ovviamente, e non riconducibili solo, se vogliamo, alla cosiddetta pigrizia elettorale, no? Al fatto che non vogliamo più partecipare alla democrazia, che è quello che di solito viene raccontato. Per capire quali siano le cause, dobbiamo fare una specie di salto nel tempo. Perché se guardiamo agli ultimi anni ci rendiamo conto che in realtà il mondo di per sé è diventato meno democratico. Dopo tanti anni in cui cresceva il numero delle democrazie, se guardiamo i dati del Democracy Index dell'Economist oppure del VDEM che è proposto dall'Università di Harvard, ci rendiamo conto che il punteggio globale della democrazia è sceso. Ha raggiunto il massimo storico nel 2012 e nel 2024 ha toccato il suo punto più basso. E quando viene chiesto alle persone perché non ti piace più la democrazia nel tuo paese, le risposte che vengono date sono di solito perché la democrazia è lenta, distante e inefficace. In un certo senso le persone vedono che i governi non risolvono problemi che loro reputano urgenti, come il costo della vita, ma anche il cambiamento climatico, l'accesso alla casa e alla salute, e cominciano quindi a dubitare che partecipare serva davvero a qualcosa. In più, cresce la diseguaglianza, le istituzioni sembrano rispondere sempre di più agli interessi di pochi e sempre meno al bene collettivo. Mettiamoci anche la tecnologia e in particolar modo i social media che di fatto accrescono la polarizzazione come norma e quindi la sfiducia si amplifica di giorno in giorno.
Mi viene in mente un termine che risale insomma agli studi classici, no? Usato da Polibio forse, la oclocrazia, cioè no? Il governo delle masse, quando la guida della polis greca è soggetta alla volontà delle masse, quindi non alla volontà del popolo, non a un governo scelto dal popolo, ma all'opinione brutale delle masse. Ecco, forse i social network, forse un certo tipo di mediatizzazione potrebbe anche rendere la possibilità non solo di un'autocrazia, ma proprio anche di un'oclocrazia, cioè di una democrazia che in realtà però è preda dei populismi, una possibilità concreta.
Anche perché non siamo veramente più abituati a capire, proprio per questa diffusione di queste, mi verrebbe da dire, fake news sui social media, che cosa significhi veramente democrazia, no? Abbiamo un po' associato la democrazia alla, appunto, al fatto che tutte le voci e tutte le voci insieme debbano valere allo stesso modo, no? Questo effetto, appunto, populismo. In realtà la democrazia non è esattamente questo, è il governo del popolo che viene garantito di fatto dall'elezione dei nostri rappresentanti nelle sedi idonee. E forse questo passaggio andrebbe raccontato un pochettino meglio e andrebbe reso un pochettino più fruibile da parte di tutti. Tra l'altro, mentre di fatto in tanti paesi si sceglie l'astensione per disillusione, mi verrebbe da dire, ad esempio in Italia a breve ci sarà un referendum, in Svizzera i referenda sono comunissimi, in Italia lo sono molto meno, a breve ci sarà questo referendum e si sta dibattendo tantissimo su, appunto, quale sarà il tasso di astensione, un po' perché l'astensione durante il referendum in Italia significa di fatto far passare o non far passare, soprattutto se sono referendum abrogativi, la propria scelta come scelta predominante. Però si sta dibattendo perché di fatto il tasso d'astensionismo è sempre più alto ed è sempre più alto soprattutto nei referendum. Beh, se in molti paesi di fatto si sceglie l'astensione per disillusione o quasi per scelta politica, ricordiamoci che in altri paesi il dissenso non è nemmeno più legale. È il caso ad esempio della Russia, che ieri di fatto ha dichiarato fuori legge Amnesty International, per cui oggi collaborare con l'organizzazione internazionale che tutela i diritti delle persone è un reato penale, un gesto che di fatto conferma il consolidamento sempre più repressivo in atto da anni e che ci ricorda che cosa accade quando la democrazia si svuota davvero di senso.
Ecco, naturalmente a tenere in vita la democrazia è l'impegno da parte di chi abita, di chi vive nella democrazia, a partecipare in maniera diretta. In questo senso, proprio oggi i giornali parlano di un paio di sondaggi interessanti, per esempio secondo l'Osservatorio della vita politica regionale dell'Università di Losanna, la persona che vota nella Svizzera italiana in particolare tende a essere anziana e soddisfatta della propria condizione economica, quindi le persone più giovani e più in difficoltà si astengono dal votare. E secondo invece una ricerca dell'Università di Basilea, ne abbiamo parlato oggi proprio nel radiogiornale, gli svizzeri sono disposti a impegnarsi in politica, quasi la metà sarebbe pronta a ricoprire una carica se glielo venisse chiesto, tuttavia appunto la metà disposta a impegnarsi è composta da persone alle quali, quindi più giovani per esempio, alle quali difficilmente verrà chiesto. C'è una sorta di desiderio comunque di partecipare alla cosa pubblica, ma forse non è incanalato, forse ci sono fasce della popolazione che non vengono intercettate dai movimenti, dai partiti politici.
Sì, questo è sicuramente un tema, come hai ricordato giustamente tu, è un tema in Svizzera, lo è in realtà in gran parte del mondo occidentale. La partecipazione politica è concentrata nelle fasce più anziane della popolazione, ma anche e soprattutto nelle fasce più economicamente avanzate e anche più istruite della popolazione. C'è un tema sicuramente di rappresentanza, nel senso che spesso i giovani dicono: io preferisco non partecipare nemmeno, perché tanto poi le decisioni verranno prese per il bacino più grande degli elettori. E anche solo per una questione demografica, tornando a quello che dicevamo ieri, le fasce più rappresentate della popolazione sono le fasce più anziane, perché in paesi in cui si invecchia sempre di più sono le fasce anziane quelle più grosse dal punto di vista numerico, e quindi poi chi viene eletto deve fare l'interesse delle fasce più ampie della popolazione. Certo che poi se le fasce più piccole della popolazione decidono addirittura di non partecipare, capite che il problema di rappresentanza diventa ancora più alto, no? C'è una sorta di sovrapposizione. Già le fasce più grandi della popolazione sono quelle più anziane, se in più i più giovani decidono di non partecipare. Il punto è capire perché decidono di non partecipare. Probabilmente c'è bisogno anche di ridefinire la tipologia di partecipazione politica. Spesso i partiti politici sono rimasti ancorati ad una tipologia di politica che si rifà quasi al secolo scorso, anche dal punto di vista della retorica. E questo è un tema che ai giovani, come dire, colpisce molto. Sai, mi piacerebbe raccontarvi queste ricerche che si stanno sviluppando tantissimo in alcuni paesi come la Germania e la Francia soprattutto, in cui proprio per far fronte al tema della mancata rappresentanza dei giovani nelle istanze politiche, nei parlamenti, si è iniziato a sperimentare il cosiddetto voto ai bambini, cioè la riduzione dell'età minima necessaria per andare a votare da 18 a 16 anni per alcune tipologie di elezioni, non necessariamente per tutte, ad esempio per le elezioni europee, in gran parte dei paesi europei questo è già il caso, oppure il voto per rappresentanza, cioè i bambini tra i 15 e i 17 anni possono chiedere ai propri genitori di esprimere la propria preferenza. Sono sperimentazioni, sono ricerche, sarà interessante vedere se e come avranno un impatto.
Sì, del resto è un tema questo di cui si è parlato anche in Svizzera. Del resto è vero che tradizionalmente a governare i popoli sono gli anziani, tradizionalmente, quindi c'è qualcosa anche di naturale in questo. Però è anche vero che gli anziani devono mantenere uno spirito giovanile e sicuramente aiuta per mantenere uno spirito giovanile mescolarsi anche nelle posizioni di governo, anche nelle posizioni di potere con i giovani. Quindi speriamo che questo riesca ad avvenire più spesso in futuro. Grazie intanto Valentina Rotondi per essere stata nostra ospite anche oggi. Ci risentiamo domani mattina alle 8:18 e buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi, a presto.
Rete 2.